gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, e ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Bellino, che carino. Il maialino, ma che cos'è? È un maialino? Sì, ma non è solo un maialino, questo è un salvadanaio, vedete qui sopra, insomma, c'è la fontanella aperta, e si possono mettere i soldi, no? Perché è tempo di crisi, vero? È vero. È tempo di crisi e quindi bisogna risparmiare un po' di soldi, anche gli spiccioli, no? Pensate, questo pieno, è già grosso, pieno di spiccioli, insomma, diventa una cifretta, no? E allora poi spasi, non pensare, non è così, non è così perché, non guardare, ti fa male guardare. perché questi sono, vedi, sotto c'è il tappo, tu levi il tappo e così c'è il buco e puoi prendere i soldi, ora sei vuoto, è vuoto. Dicevo no, per dire, ma perde tutto il suo scopo, secondo me, no? Il fascino del salvadanaio è quello, tu metti insieme una cifrettina, sei un bambino, anche una persona adulta può farlo, ora non mi si tappa più, aspetta se ho capito, quindi praticamente, però se tu puoi via via prendere i soldi dal salvadanaio, stappi il buco, insomma, quando ti servono, non ha più senso, perché normalmente in quei salvadanai che si rompevano, si andava lì con un coltello e da questo, si cercava di far uscire le monetine. In realtà sarebbe bene non far uscire, sentire il bel suono delle monetine dentro e poi quando pensi di averne veramente bisogno e quelle, cioè lo scopo per cui l'hai messo dentro, insomma, pensi sia raggiunto e spa! Lo spezzi, prendi tutto quel poco, quello che c'è, insomma, e vai a spenderlo, no? Non è più così, ovviamente i salvadanai sono passati di moda, ci sono le banche, buone elle, quelle più che salvartelo il denaro, insomma, no, no, per carità di Dio, no? Già, sì, che banche, Non guardare te, non guardare, il mondo è brutto il mondo, Non si parla che di soldi, soldi da tutte le parti, denari, I telegiornali iniziano quasi, cioè fra i primi servizi c'è sempre la borsa. Oggi la borsa, per esempio, si è esaltata perché Barack Obama ha dato i soldi alle banche, e allora tutti in rialzo, tutti con te, loro, e noi? E noi che ce ne frega di tutto questo, scusa, ma... Guarda che noi così i nostri risparmi sono al sicuro, ma questo sarebbe il minimo indispensabile, il minimo sindacale, cioè nel senso metti i soldi in banca, quando uno dice no, quando hai dato questi soldi a me, è come averli messi in banca, no? Uno ti dice così, vuol dire sei sicuro che li rendo, sta tranquillo, eh? la frase così non si sente più dire ora, perché c'è anche paura che è. E poi normalmente quelli che ti dicono questo sono proprio quelli che non te li danno. Vabbè. Allora, così avevo questo maialino per le mani e ho detto, ma sì, utilizziamolo, no? Oddio, no, non casca. Lo metto qui. Ecco, al posto di Godzilla, perché Godzilla è momentaneamente occupato, no? Sì, è momentaneamente assente, come si sente nelle segreterie telefoniche, no? Sta facendo qualcosa ai Beatles, non so, una reunion, non so, roba del genere. E quindi il maialetto sta qui vicino. Vabbè, d'accordo. Vogliamo leggere qualcosa che voi mi scrivete? Per esempio, ho questa cosa qua. Dopo la legge sulla caccia, ecco quella su acqua in bocca. L'acqua in bocca, sì. No, la leggo. Allora, mi spedisce questa email, H2O, acqua in bocca, vi abbiamo venduto l'acqua. Mentre nel paese imperversano discussioni sul grembiulino a scuola, guinzaglio al cane e sul flagello dei graffiti, il governo Berlusconi, senza dire niente e nessuno, ha dato il via alla privatizzazione dell'acqua. Allora, l'acqua pubblica, Il Parlamento ha votato l'articolo 23 bis del decreto legge 112, 112 mi ricorda qualcosa, no vabbè la polizia, del ministro Tremonti, no, 112 i carabinieri, 113 la polizia, vabbè, che afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell'economia capitalistica. Ecco, così il governo ha sancito che in Italia l'acqua non sarà più un bene pubblico ma una merce e quindi sarà gestita da multinazionali. Le stesse che possiedono l'acqua minerale, ma altissima, purissima, inculatissima. Già a Latina la Veolia, multinazionale gestisce l'acqua locale, ha deciso di aumentare le bollette del 300%. Non è male 300%, pensavo peggio, no? Ai consumatori che protestano, Veolia manda la sua squadra di vigilanti armati e carabinieri per staccare i contatori. La privatizzazione dell'acqua che sta avvenendo a livello mondiale provocherà nei prossimi anni milioni di morti per sete.
Sete, acqua!
Dai, nel deserto, acqua, nei paesi poveri. L'uomo è fatto per il 65% di acqua, davvero, ed è questo che il governo italiano sta mettendo in vendita. Siamo acquosissimi, ogni tanto si va a fare pipì, ma ce n'abbiamo ancora tanta, sì. L'acqua che sgorga dalla terra non è una merce, è un diritto fondamentale umano e nessuno può appropriarsene per trarne illecito profitto. Tanto è vero che, non so se voi siete mai stati nei pressi di una sorgente dove attingono per l'acqua minerale, no? Sì, sono obbligati a lasciare un pisciolino libero, di libera fruizione per la gente. Tante volte in montagna, anche sulle montagne pistoiese, a Pracchia ce n'è una per esempio, a Pracchia, si va lì e si riempiono bottiglie, taniche, tutto quello che vogliamo, gratuitamente, è acqua buona, è acqua buona, cioè praticamente hanno questo dovere, lo faranno sicuramente a malincuore, ma il pisciolino, sento un pisciolino d'acqua, il pisciolino lo deve lasciare, no? Libero, infatti dovrebbe essere di libera fruizione. Ecco, io ho già pronto la tanica, ecco, perché Pracchia mi ha sempre fatto venire in mente Pernacchia, Pracchia conosco, poi si va su per Orsigna, Orsigna, no? Dove c'è un torrente. Un giorno ve li porto, eh? In che cosa? I fossili li ho trovato lì. Allora, che bello il torrente Orsigna, specialmente quando è secco. C'è un pisciolio d'acqua, appunto, proprio il minimo, e si può andare su quei sassi. Ci sono anche delle cascatelle, niente male. Ecco, per dire, io ho sempre frequentato quelle zone, sono meravigliose, e sono a due passi da noi. Ovviamente, quindi no, niente, appunto, l'acqua, oh, si diceva, l'acqua è l'oro bianco per cui si combatteranno le prossime guerre che saranno dirette dalle multinazionali, alle quali oggi il governo, preoccupato per i grembiulini, sta vendendo il 65% del nostro corpo. Senti, là, è dura, è drammatica, insomma, acqua in bocca. La gente deve sapere, eccetera, eccetera. Sì, va bene. Sì, va bene, insomma, poi deve sapere, eccetera, eccetera. Allora che si fa? Cioè, perché là, a me piace l'acqua. Anche qui ho sempre un bicchiere d'acqua. Sono sempre lì, fra un momento e l'altro la trasmissione, ne bevo un po', perché l'acqua ti rigenera, ti dà, che, come si fa ora? Cioè, non importa. No, sto pensando a quelle cose che noi abbiamo perso, che prima erano di tutti e che dovrebbero essere di tutti. O si deve aspettare la pioggia, No, cittadini, volete l'acqua? Famosa, scoperchiate i tetti. Che tanto prima o poi piove, No, perché tutto quello che una volta ci apparteneva, ora non ci appartiene più. No? Anche la strada. Tu vuoi parcheggiare? Devi pagare. Non puoi fare nemmeno un passo, perché ti faranno pagare anche l'occupazione del suolo pubblico dei piedi. Perché il valore principale, precipuo nel mondo oggi è solamente l'unico valore, il denaro? Questa è una domanda che lascio in sospeso, perché tra poco parlerò di cose più piacevoli. Intanto pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Sono in tv. Questo sarebbe stato bene in bianco e nero, no? Questa immagine. Perché oggi, in cero una volta, parlerò della televisione in bianco e nero. Solo chi l'ha vissuta può capire la bellezza della televisione in bianco e nero, no? Eh sì, perché è stato tutto un periodo, il primo periodo della televisione. Tant'è vero che quando è arrivata la televisione a colori c'è stato quel periodo di transizione in cui molti avevano ancora il televisore in bianco e nero e alcuni, i più pottoni, ce l'avevano già a colori, no? Io, tra l'altro, avevo un amico che poi non si è rivelato molto, molto amico anche per altre cose, ma comunque fu il primo subito a comprarla, appena arrivò. Io c'ho la televisione a colori, ma ficcate, vabbè, ciao. Lasciamo perdere. E io, come in tutte le cose nuove, anche allora feci un po' di resistenza, no? Io ebbi ancora un po' la televisione in bianco e nero, poi dovetti capitolare, la mia famiglia capitolò, e insomma, bene o male, arrivò anche la televisione a colori. Ma della televisione in bianco e nero ci sono delle immagini, dei ricordi indistruttibili, meravigliosi, che tuttora vengono commercializzati sotto forma di DVD, perché ci sono certe cose, per esempio dall'America ci venivano delle grandi serie televisive che facevano scuola, ovviamente, no? Perché l'America era già avanti, però era tutto in bianco e nero. Per esempio Perry Mason, il diabolico avvocato, bravissimo avvocato, no? Che vinceva sempre tutte le cause. Come le vinceva in modo spettacolare, no? All'americana, con delle prove che lui esibiva in aula e che inchiodavano. E la persona alla fine inchiodata, no? Insomma, in aula stessa proprio era lì, confessava. Era una cosa uguale, sempre uguale. Ci insegnò questo tipo di serie americana a affezionarsi ai personaggi, perché c'erano sempre le stesse facce. Raymond Burr era Perry Mason, Raymond Burr, che divenne famoso come Perry Mason e fu etichettato per tutta la vita come Perry Mason, ma aveva fatto dei ruoli in cinema, sempre di cattivo però, non di buono né di avvocato, cattivo. Per esempio, nella Finestra sul cortile, era l'assassino lui, una piccola parte ma incisiva, importante, era giustissimo in quella parte, era l'assassino. E in altre pellicole lui c'era, ma era sempre un attore di secondo piano, insomma, diciamo, non era mai. Poi diventò famoso come Perry Mason, e lì vedevamo Perry Mason, la segretaria della Street, che anche lei, insomma, sempre lo stesso personaggio, l'investigatore Paul, e poi, insomma, tutti questi, il commissario, sempre la stessa faccia, il procuratore distrettuale, sempre la stessa faccia, e si cominciò a dire, ma guarda, quei personaggi sono come di casa nostra, no? Perché entravano in casa nostra e avevano sempre la stessa faccia, erano loro, ci si affezionava a questi personaggi. Di diverso tipo era invece la serie Ai confini della realtà, bellissima. Diverso tipo perché ogni episodio aveva attori differenti, una trama differente. Beh, insomma, c'erano dei momenti di grande genialità, proprio sempre fra la realtà e la realtà, fra la realtà e l'irrealtà, insomma, fra il vero e l'irreale, ecco, una serie fantastica che io possiedo tutta in DVD, cofanetti, eccetera, 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 e me la sono rivista tutta dall'inizio alla fine, e regge ancora, è ancora divertente, sono cose certamente non all'altezza di CSI, per dire, no, quelle di oggi, ma guarda, quella semplicità alla fine vince sempre, rimane nel tempo. Poi Alfred Hitchcock presenta, anche quello, una serie di filmettini, di telefilm brevissimi, 20 minuti, poco più, ecco, tutti diversi, ma con attori anche famosi. L'ho visto uno perché mi hanno regalato il secondo cofanetto per il mio compleanno pochi giorni fa, con Bette Davis, per esempio, no? Per dire, o altri attori famosissimi come Walter Matthau, e così via. Ecco, perché prendevano parte anche a questi film, e poi c'era Hitchcock che iniziava e finiva sempre con qualcosa di molto originale. Buonasera, Hitchcock, il grande Alfred Hitchcock, che riusciva a essere molto autoironico. Ecco, e queste erano le serie che ci venivano dall'America e che segnavano proprio un cambiamento nella nostra vita, assolutamente. Ci davano il brivido, ci davano l'imprevisto, ci davano la familiarità di certi volti. E poi dalla Francia, ma penso fosse una coproduzione italo-francese, Belfagor, Belfagor, il fantasma del Louvre, con Juliette Gréco, la musa dell'esistenzialismo, no? Anche lì un bel polpettone in diverse puntate, 5, 6, non ricordo bene, in bianco e nero, diciamo già di tipo diverso rispetto a quelli americani, che si avvicinava più ai grandi romanzi sceneggiati che in Italia cominciarono a prendere piede, no? I romanzi sceneggiati erano per lo più grandi romanzi portati sul piccolo schermo. Ma come li portavano sul piccolo schermo? Con attori bravissimi, tra l'altro, attori italiani, alcuni dei quali avrebbero avuto anche un futuro, per esempio David Copperfield con Giancarlo Giannini, un giovanissimo Giancarlo Giannini, biondissimo, che poi diventò un attore, insomma, che tuttora è stimato e bravissimo. Per dire. Ma aveva una particolarità incredibile. Cioè, ragazzi, io qui vengo tutti i giorni in televisione e faccio un programma in diretta, ma sono qui solo, dico quello che mi pare, cioè è abbastanza semplice anche tecnicamente da rappresentare. ma lì, in diretta, facevano i teleromanzi, i romanzi sceneggiati. Quasi tutti, i primi erano tutti in diretta. Cioè, immaginiamo il lavoro di regia pregresso, cioè le prove prima che dovevano essere fatte per riuscire a fare in diretta delle puntate lunghe e piene di, insomma, di cose, e di attori bravi e di cose da dire, un copione, insomma, cosa che oggi manco. Certamente c'erano degli errori evidenti, c'erano delle ombre, non so, la telecamera che faceva ombra, oppure delle imperfezioni, ovviamente c'erano, no? Ma ben vennero, ecco, queste imperfezioni, perché in effetti era vero quasi teatro in TV, insomma, no? E si possono ricordare grandi titoli, I Promessi Sposi, grande produzione, con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora, sì, Renzo e Lucia, beh, insomma, una grande produzione che avvicinò poi al grande pubblico, come fece con tanti altri titoli importanti, avvicinò questi classici che magari avevamo studiato a scuola e che ci avevano fatto, vale, così, ma visti così magari erano un'altra cosa, La Peste, Don Abbondio, ecco, per dirne uno, Il Mulino sul Po, per esempio, altra grande produzione, oppure mi vengono a mente così una serie, ecco, i vari gialli, Il Commissario Maigret. Vuoi forse dimenticare Gino Cervi nella parte del Commissario Maigret? Gino Cervi era un attore che in qualche modo era un po' italiano ma anche un po' francese, perché certi suoi atteggiamenti erano francesi un po', no? Lui aveva lavorato in Francia e anche la stessa serie cinematografica di Don Camillo era prodotta in Francia, con Fernandel, ambientata in Italia ma prodotta in Francia. Ecco, lui entrò benissimo nella parte del Commissario Maigret, questo francese con la pipa, se non che Gino Cervi non si ricordava le battute. Gli attori di solito ricordano, hanno memoria, ma a volte no, c'è chi ne ha meno. E lui non si ricordava le battute. Quindi si vede in questo, l'abilità di questo grande attore, Gino Cervi, che sembra che pensi, si rivolge di qua, di là, oppure guarda verso l'alto. Dove guarda c'è sempre qualche bigliettino che noi non vediamo, ma che lui deve leggere perché la battuta non gli viene, no? Fantastico. Sempre sul giallo, Il Tenente Sheridan. Con Ubaldo Lai, grande voce della radio, grande voce Ubaldo Lai. Beh, certo, trovò la sua via televisiva con questa serie del Tenente Sheridan con l'impermeabile bianco, no? Che poi, insomma, fu ripreso, non so, da Tenente Colombo, non so se c'è qualcosa, vabbè, in ogni caso l'impermeabile bianco, il Tenente Sheridan fece proprio una bella serie, appassionava, perché l'assassino andava trovato, alla fine si scopriva, certo, molto diverso da Maigret, un altro tipo di investigatore, ma sempre vincente, ci mancherebbe altro. Oppure possiamo pensare al Nero Wolf di Tino Buazzelli, che faceva appunto la serie di Nero Wolf, di Rex Stout, insieme a Paolo Ferrari, che faceva il giovane assistente di questo grasso investigatore che stava sempre nella sua serra a coltivare le orchidee, Nero Wolf, certo, bello, anche loro grandi attori, ovviamente. Paolo Ferrari ancora esiste, ancora recita, davvero. Poi come dimenticare La Cittadella, che so, insomma, questi grandi romanzi come Canne al vento, oggi si farebbe dell'ironia su Canne al vento, no? Su questo titolo, oppure Il Conte di Montecristo, fu una bellissima produzione con Andrea Giordana, che faceva il conte, un bel conte di Montecristo, che è una storia esemplare, no? Uno che viene sommerso dall'ingiustizia, che viene messo in galera, ma poi quando esce fuori e si rifà, è una cosa molto bella, eh? A me è capitato nella vita di essere un po' conte di Montecristo, qualche volta mi sono anche rifatto, e chissà che, vabbè, no, sai, può capitare. E tutte queste produzioni facevano grandi ascolti, pure grandi ascolti, per forza, c'era una rete sola, l'Isola del Tesoro.
15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum.
Bellissimo, bellissimo romanzo, vero? Certamente, e quindi ben portato in fondo sul piccolo schermo in Italia, e su questo possiamo metterci la freccia nera. La freccia nera, con una Loretta Goggi giovanissima, perché lei ha iniziato da bambina proprio a recitare, era giovanissima e fu un successo e anche una bella produzione, no? La freccia nera. Sì, quella era registrata, però. Cioè, alcune cose poi vennero fatte, registrate in diretta, c'erano quelle, proprio le prime, che erano. Ho qui una serie di titoli, no? Di cose fatte. Piccole donne, per esempio, fu fatta in diretta. Cime tempestose, sono cose belle, pesanti, in diretta. Io immagino solamente la bellezza di quel fare televisione in diretta, come deve essere stato bello, oppure l'Alfiere, Jane Eyre, oppure Capitan Fracassa, tutte fatte in diretta, ma poi mettiamoci Orgoglio e Pregiudizio, Piccolo Mondo Antico, non so, guarda, ce ne sono dei titoli, l'idiota, fu una bella cosa perché grandi attori partecipavano, Giorgio Albertazzi fece l'idiota, no, perché era l'idiota, ma fece molto bene la parte dell'idiota in questo dramma, era una televisione insomma ruspante, no? Sempre tornando al giallo, c'era il Giallo Club, no, certo, e poi che so, altre, una tragedia americana. Sì, Delitto e Castigo, Mastro Don Gesualdo, I Miserabili, anche I Miserabili fu una bella produzione, e una cosa molto molto carina che fu fatta da una attrice che era anche cantante di grande successo, Rita Pavone, Il Giornalino di Gian Burrasca, che bello, divertentissimo anche quello, ristampato in DVD, tutte cose che si possono gustare tuttora con l'occhio di chi è abituato ormai a vedere queste grosse fiction, come si chiamano ora, le fiction, perfette, fatte bene, ma così, se vogliamo, false, oggi, che io non riesco quasi più a vedere una fiction oggi, mentre semplicemente a guardare una di queste cose da qualche DVD, io ancora posso godere, ecco, di una certa televisione ruspante che è diventata una produzione cinematografica ormai, con, per esempio, hanno rifatto La Freccia Nera con Martina Stella, cioè guarda, non gli lega nemmeno le scarpe alla Freccia Nera di Loretta Goggi, ecco, ma per niente, una falsità con lo scamarcio, una cosa che mi sembra, tanto per dire, ci sono state delle cose che sono irripetibili, hanno cercato di ripetere in qualche modo, rifacendole meglio, grandi colori, effetti speciali, tutto quello che vuole, ma non è come il primo, insomma. Il primo è il disegno dell'artista, dopo chi deve rappresentare quello che l'artista ha pensato non sempre rispetta l'artista. La donna di fiori, la donna di picche, queste cose qua. Ma poi questa sera parla Mark Twain. Erano delle miniserie di 7, 8, 6 puntate, 10 al massimo, La coscienza di Zeno, Belfagor, ecco, 6 puntate, lo dicevo giusto, erano 6 puntate. Veramente qualcosa di splendido, in cui si tirava in ballo Il mondo di Pirandello, per esempio. Tutto questo è stata la televisione, per quanto riguarda la fiction, perché non ho parlato degli show, i grandi show del sabato sera, per esempio, quelli erano guardabili. Io non riesco più a guardare uno show del sabato sera o di altri giorni, non so come mai. Ma la mia, sinceramente, non è nostalgia, perché se lo fosse direi sono invecchiato. No, io guardo sempre al futuro, al presente, ma la televisione, quando io vedevo Gig Robot d'acciaio, io lo vedevo in bianco e nero. Mi è rimasto in mente Gig Robot d'acciaio in bianco e nero. Poi si sa che quello era a colori, ma io avevo ancora la televisione in bianco e nero. Capito? Oppure l'hanno dato quando ancora non c'era il colore. Questo non mi è ben chiaro, non mi è ben chiaro. Però comunque diciamo che il bianco e nero ci dà quelle evidenze, quelle luci e quelle ombre che ormai il troppo bel colore non riesce più a darci. A proposito, la famiglia Adams, è vero? E così via. Per rimezzo. Già, tutte queste cose che ci ricordano, anche le sigle sono importanti, no? Ci ricordano, subito ci riportano alla mente certe atmosfere, certi colori che erano due con i loro passaggi intermedi, ma che per noi nella nostra fantasia diventavano mille. Perché? Posso dirvelo? Perché c'ero una volta. Colorato Mini TG.
Toscani primi della classe, tre capoluoghi di provincia nella top 10 di Ecosistema Scuola 2009, il rapporto di Legambiente sull'edilizia e i servizi scolastici in Italia. Prato in testa alla classifica, Firenze prima fra le città capoluogo di regione, ottimo risultato per Livorno. 10.000 confezioni di medicinali provenienti dalla Cina sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Firenze in un'erboristeria dismessa nel centro di Prato, denunciato un cinese di 66 anni residente a Pistoia che si spacciava per medico. Il primo incontro tra il tavolo del distretto di Prato e la regione ha avuto esiti confortanti. L'assessore regionale al lavoro Gianfranco Simoncini ha incontrato le istituzioni, i sindacati e le categorie economiche pretesi, a cui ha assicurato copertura completa della cassa integrazione straordinaria in deroga per il 2009. La parola ai ragazzi delle scuole toscane, invitati a riflettere sulla Costituzione, da qui la realizzazione di un dizionario apposito con oltre 70 voci redatte e 1.000 studenti coinvolti. Oltre 500 ragazzi delle scuole toscane hanno partecipato in Consiglio regionale alla presentazione del libro.
Delle 13 in studio Dario Maria Dossena e Francesca Frattura in redazione. Il valore della memoria è imparare quello che ci dicono le generazioni che ci hanno preceduto, imparare quello che ci ha insegnato la storia e stare attenti a non ripetere gli errori del passato. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo aver deposto una corona di alloro alle Fosse Ardeatine nel 65° anniversario dell'eccidio. Netanyahu e il leader del Partito Laburista Barak hanno raggiunto un'intesa di massima per un governo allargato. Israele è impegnato a mettere a punto un accordo di pace e di cooperazione nel Medio Oriente. Ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita prima di andare dai parenti e raccontare quanto aveva fatto. Protagonista, un 85enne ricoverato ora in stato di arresto a Mestre. L'anziano soffrirebbe di crisi depressive. E la Cina oscura YouTube. Il popolare sito di condivisione di video è inaccessibile ai quasi 300 milioni di utenti della rete presenti nel paese. Pechino non ha fornito alcuna spiegazione.
Oggi tocca a me, un altro che pappagallo. No, non è giusto, non è giusto, tocca a me, sono io la star di questo momento del sondazzo.
Hanno scoperto, ero io che facevo tutte le voci. Allora, ma come si fa? Ma insomma, non essere geloso se con un altro ballo il twist, non essere geloso, vabbè. Viva la pappa, stavo ripensando ancora a Gian Burrasca e a tutto il resto, eh? Il segno del comando, per esempio, Ugo Pagliai, si fa il sondazzo. Ora, tutti questi discorsi io non so nemmeno che sondazzo fare, non lo so, però faccio un numero, e qualcosa scaturirà, no? Scaturisce sempre qualcosa dalle sorgenti buone, e la mia è una buona sorgente, sì. sorgere. Addio monti sorgenti dall'acqua. O allora, via. Sto facendo e non so cosa dire a questa persona.
Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno.
Chi buongiorno. È?
Io vorrei sapere se Roberto è rintracciabile da qualche parte.
Ma lei chi è? Scusi.
Io sono Rinicchio.
Per che cosa?
Devo parlare con Roberto, per favore. Non c'è?
Dica per che cosa?
Per che cosa? Devo parlare con lui, è una cosa...
Io sono la moglie, sa.
La moglie, ho capito, ma se lui... Sono cose che le mogli non
da
devono...
Da dove telefona?
Sì, no, io telefono da Aranza e quindi devo parlare con lui perché, no, la moglie non deve sapere, mica tutte...
No, questo non mi sta bene.
No, signora, le mogli non devono sapere tutto quello che...
Ma no, come io so tutto che fa quello che fa mio marito sa tutto quello che faccio io, anche se vado al lavoro sa quello che faccio.
Vabbè, ma lei crede di sapere, come lui crede di sapere. Vabbè. Lei no, lei gli nasconde sicuramente qualcosa, signora, come lui nasconde qualcosa a lei.
Dico, io questo qui mi metto giù, maleducato.
Ma io maleducato? Lei maleducata, lei vuol sapere le cose che non le
conosco.
Pronto? Roberto? Ecco, appunto, io volevo dirti che ma tua moglie non te l'ha detto? Non te l'ha detto? Allora qua si sta a giocare al rimpiattino,
No, sì, ha chiamato adesso, cosa vuole?
Appunto, ma tua moglie non ti ha detto quella cosa? Lei si è confidata con me, ma come, non gliel'ha detto a tuo marito? Dice no, e allora diglielo, non te l'ha detto.
Ma cosa vuoi?
No, cosa voglio? Voglio sapere se te l'ha detto tua moglie quella cosa che tu non sai.
Se non lo so, non me l'ha detto.
Ma no, ho capito,
allora che dire, dici?
Non è giusto perché fra moglie e marito
non
solo
non
mettere il dito, ma se il marito è un po' pazzo lo mettere nemmeno il...
No, non lo so quello.
Il mazzo, di fiori, ovviamente. Ma quindi volevo dire, effettivamente, caro Roberto, qui il marito nasconde qualcosa.
Ma dimmi cosa vuoi,
la moglie nasconde... Perché gli nascondi le cose a tua moglie?
Ma te ne frega te se la mia moglie non mi dice a me,
me ne frega,
se io non dico a lei. Adesso
io,
stai parlando con me.
Io le so, vuoi sapere cosa...
Hai bisogno?
Io so tutto. Roberto...
Ma cosa hai bisogno? Cosa hai bisogno?
Ho bisogno che voi vi confrontiate, parlate fra voi.
Ma te ne frega il cavolo a te.
Quello che...
Cose qua.
Tu glielo devi dire
adesso
a tu.
Mi hai chiamato me, cosa hai bisogno di me?
Che tu dica a tua moglie quello che non le hai detto.
Ma se la voglio ma dire che te lo vuoi fare con cane? Ma fammi bestemmiare.
Ma non ti arrabbiare.
Dimmi cosa vuoi, cosa hai bisogno.
Guarda, che se non
cosa ti interessa?
Se non glielo dici te, glielo dico io,
Dimmelo.
Io glielo dico a tua moglie, quella. Io so tutto, ricordati, so tutto.
Ma che cazzo dici tu?
Ma perché ti arrabbi?
Ma perché non mi dici cosa vuoi?
Ma tu lo sai meglio di me, se tu quello che nascondi a tua moglie, devi dirgli.
Dove sei andato a finire adesso?
Ma se tu non glielo dici, glielo dico io. Ma ha detto dove sei andato a finire, forse non mi sento più. Ma perché arrabbiarsi in questo modo? Io non capisco, Ecco, bisogna richiamarlo. Sì, no, io lo richiamo perché insomma, vero? Vero? È questo il numero? Penso. Ecco. Ma poi c'è bisogno arrabbiarsi nella vita.
Pronto?
Roberto? La vita è breve, morirsi deve.
Quindi, per favore, che cosa vuoi?
Tu casto,
cosa hai bisogno del signor
Roberto?
Allora,
caro Roberto, tu devi dire, confessare a tua moglie quello che non le hai detto. Come tua moglie deve dirti quello che non ti ha mai detto. Voi vi nascondete delle cose.
Ma a te, chi te ne frega? A te,
vedi che è vero.
Nascondiamo.
Me ne frega perché io voglio che voi andiate d'amore d'accordo. Magari ci sarà una litigata, ma poi tornerete in perfetto accordo.
Ma a te te ne frega, a te?
Lo so che vedi che me ne frega. Tu dici così perché sai che le nascondi delle cose. Ma io so tutto.
Ma Roberto, chi
sei te? Eterno. Come?
Il Padre Eterno per sapere tutto.
Sì, quasi, non proprio Padre Eterno, ma io so tutto per vie traverse.
Per vie cosa?
Sì, salute, questo era vero. Hai capito?
ho capito per cazzo del negozio.
Ah, bene, senti, volevo dirti che io ho appena starnutito, quindi in diretta, quindi guarda, è una più vera di così. Io sono verità.
Aspetta un minuto.
La verità assoluta.
Sì.
Io sono la verità, la vita.
Ma aspetta un minuto.
Sono montato la
verità. Eh? Guardi bene.
Dimmi.
Dammi i carabinieri.
Perché? Perché so tutto?
Ma che sto registrando adesso.
Ah, sì?
Sì.
Anch'io.
Io sto registrando, perché non ho i coglioni.
Ma tu mi stai offendendo con le
parolacce? Ma no, te, dimmi cosa vuoi!
Mi hai offeso con le parolacce!
Ma te cosa vuoi di me?
Mi sono scandalizzato da queste parolacce! Io voglio che tu ti metta d'accordo con tua moglie! Non ho detto niente di male, voglio solamente che tu parli con tua moglie, le dica quelle cose che non le hai mai detto! Certo?
L'ho detto!
Non ne stava registrando, come mai l'andavo via? Quando dicono così e c'hanno il registratore pronto, c'hanno proprio tutto un sistema, come dire, elettronico, tutto pronto, sì, come no. Ora mi dirà che c'è il telefono sotto controllo, eh? Poi tanto tirano fuori i carabinieri, fanno sempre scena, bene, in divisa.
Pronto?
Ecco, signora, vede, il problema è
che... Io adesso ho avvisato la SIP. Fra poco lo chiameranno, voglio sapere.
Ha avvisato la SIP?
Che mi sta prendendo.
Ha avvisato la SIP?
Mi dice né chi è, la né SIP. Cosa vuole, né da dove.
Signora!
Si penetra in casa mia.
Ma signora!
E poi non so chi gli ha dato il mio numero.
Signora!
Io a te, e signora,
no,
dica.
Signora, la SIP!
E allora perché non l'ha detto che è la SIP? È una zona che ci gira indietro e non dice chi è, cosa vuole. Sì, dove?
E sono della SIP, signora, ha capito? Io sono della SIP.
È sicuro? Adesso gli telefono io alla SIP, gli chiedo se c'è un signore che mi sta rompendo le scatole.
No, ma è importante, è una cosa, non le ha detto della bolletta a suo marito?
Ah, mio marito non ci ha detto niente, fate qualcosa alla bolletta.
La bolletta, sì.
Ma se no, guardi, guardi, io adesso, tanto un minuto,
senti,
non
una...
capisco niente, io adesso gli telefono alla SIP.
Telefoni alla SIP.
E gli dico chi è quel signore che mi sta dando del bugiardo.
La SIP.
Del maleducato che non so chi è.
Ma la SIP, signora, la SIP.
Ma perché non ha detto che mezz'ora che telefono. Uno che continua a dire c'è bisogno del marito, c'è bisogno della moglie, e lei non deve sapere.
Ma per il vostro bene. La SIP vi vuole bene. La SIP vi ama.
Ma io non voglio bene, io voglio bene a mio marito.
La SIP.
Basta, mi avanza.
La SIP.
Allora. Signora. Adesso guardi, metto giù perché devo andare al lavoro.
Ma questo...
E poi mi sistemo io, ma dove
lavora,
devo andare a sistemarmi.
Ma che lavora anche? Il suo marito non fa nulla, lei lavora, eh?
No, non le ho detto che fa nulla, ho detto che io devo andare a lavorare, non ho tempo da
lei
passare.
Lavora, il suo marito no, eh? E non le dice le cose che quando lei è a lavorare, lui con la SIP, non sa cosa fa con la SIP, lui. Andata via. Anzi, ma la SIP non esiste più, è vero, non esiste più la SIP. Oh, ma perché mi tira fuori la SIP? Ora vorrei che venisse lui, perché abbiamo pochissimi secondi. È forte questo della SIP, mi fa impazzire, perché sono rimasti, ecco, anche loro c'erano una volta, sì, la SIP, la SIP, sì, e poi... Telecom non esiste proprio per loro.
Pronto?
Signora, ma mi passa suo marito, perché è la SIP.
Scendo, non mi telefoni più, non mi telefoni più e non mi telefoni più.
Cosa ha detto? Secondo me ha detto non mi telefoni più. Ah, SIP, sì, ma SIP, ma si può andare avanti così? Sì, pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Ero qui, no? E mi domandavo, ma non l'ho messi i pannoloni? Deve essere qui sotto, perché avrei da darne uno a qualcuno, eh? Ora, sì, sono qui. Tu ci credi? Ci credi? Guarda il pannolone. Eccoli qui. Sì, no, perché mi è venuto in mente di aver raccolto una bella cosettina e allora vado subito alla lavagna, sì, perché i pannoloni nascono dalla lavagna, sì, certo. Allora, oh, intanto già che siamo alla lavagna, diamo uno sguardo a questa schermata, Allora, voglio ricordarvi, guarda, ve lo ricordo, che il giorno 3, sarebbe praticamente venerdì, fra due venerdì, venerdì 3 aprile, ho uno spettacolo per voi, per voi, insieme a voi, con voi. Voi venite a Iolo, che è vicinissimo a Prato, dove c'è un posto dove faremo il sondazzo selvaggio e altre cose, insomma. C'è una cena. Questa cena costa solo 25 euro. Voi pagate la cena, mangerete molto bene, ma non pagate lo spettacolo perché io, insomma, sono lì. E portate un po' di numeri dei vostri amici, nemici, parenti, serpenti, ogni cosa, e faremo delle telefonate per prenotare per questa serata meravigliosa, a cui vorrei ci fosse molta gente, non so ancora a che punto siano le prenotazioni, però in questo luogo a Iolo, ecco qua il numero, 333-921-5553, ecco, poi non dite, non ho fatto in tempo a pigliarlo, 333-921-5553, vi risponde la Lucia, ecco, e ora lo cancello questo, tanto telefonate a quel numero, ecco, cancello perché devo scrivere una frasettina di un personaggio il quale effettivamente l'ha detta, per dire l'ha detta, sì, allora, ecco, diffidare, ci siamo, diffidare, e qui c'è, attenzione, dall'uso del termine morale, ecco, in un talk show un personaggio che normalmente è considerato intelligente, padrone della lingua italiana, è un giornalista, scrittore, ha condotto programmi, è in televisione, ha programmi anche in radio, Rai, eppure mi dice diffidare da, quando è diffidare sempre di, una classica frase, diffidate dalle imitazioni, normalmente si sente dire un po' da tutte le parti, è una cosa squallida, da TV di terza, quarta, quinta categoria, da pubblicità che io non andrei mai nel posto in cui mi dicono diffidate dalle imitazioni. Chi è questo personaggio? Beh, uno che si chiama Oliviero Bea, con l'H, Oliviero Bea, che normalmente è una persona stimata, ma non mi puoi dire Oliviero, diffidare dall'uso del termine morale, io diffido di te, se dici questo, capisci? Di te diffido, io diffido, ecco, guarda, vengo anche così, ovvio, ecco fatto. Ora posso andare avanti, sì, posso prendere, certo, il pannolone e scrivere lì, anzi lo faccio qui in terra, guarda, lì, attenzione all'H perché si scrive be, che razza di cognome, H-A, bea, Oliviero bea, eccolo qui. Un pannolone anche a te, che ormai c'ha anche magari l'età giusta per averne bisogno. Bene, vabbè, si fa per dire, finalmente mi posso sedere. Ecco, via, siamo pronti? Sì, leggiamo qualcosa, notiziette che vengono fuori qua e là. Prodi, ma c'è anche lui, ancora vivo. o Silvio mi tolga dalla matriosca, ha detto Prodi. Io sono stato l'unico a batterlo, nella bambolina del leader sconfitti non ci sto. Cioè la matriosca, cioè, praticamente Berlusconi se l'è fatti tutti, no? Ha sconfitti 7, 8, 9, e Silvio, dice Prodi, mi deve togliere dalla matriosca, poverino. Perché lui effettivamente l'ha battuto, quando si è messo in concorrenza l'ha sempre battuto. Però poi Silvio c'è ancora, Prodi è sparito, anche se tenta di tornare. Toglielo dalla matriosca, no? Povero Mortarella. Poi tu apri la matriosca, senti la Mortarella è andata male, via. Intanto un signore è stato ucciso a morsi da due varani di Comodo, o Comodo. No, fate con Comodo. L'uomo aggredito mentre raccoglieva la frutta. Da dove va a raccogliere la frutta? E i varani, sai, i varani sono grossi, sono gli ultimi, come dire, lucertoloni che ci ricordano ancora i dinosauri, no? I varani di Comodo, no? Comodo. Insomma, è stato aggredito, i due varani, sono pericolosini, sono molto pericolosi, vero? Lui dice, poverino, ma così è di fantasia, dai. Oh, lo sai, anomalie, su che cosa? Il mondo, cose importanti, ma che anomalie su Corona, Fabrizio Corona, quell'essere ignobile, eliminazione pilotata, quindi alla fattoria, essendo stato eliminato, sarebbe stato pilotato, tutto questo era già stabilito che lui dovesse uscire, perché ha altre cose da fare. Il Codacons annuncia, esposto nella procura, la replica di Mediaset, c'è il notaio, fidati dei notai. Vabbè, insomma, praticamente da alcune cose che sono state dette in trasmissione si è capito che lui era già destinato ad uscire, persino la conduttrice pare si sia tradita in merito, non lo so, ma insomma, chi l'ha vista lo sa, e quindi hanno fatto questa, cioè tutto quello che fa Corona è irregolare, non c'è niente di regolare, ecco. Ma io lo dico alla SIP, ma poi chi se ne frega, ragazzi. A Roma c'è stato un bel incidentino, due carbonizzati in un frontale. Ma perché? Perché un ubriaco ha provocato un incidente frontale. Questa volta non c'è scritto che se è di qualche altra nazionalità, quindi deve essere italiano. Se non scrivono nulla, è italiano. Ecco, sì. Vabbè. E poi una persona che ci sta a cuore, il nostro uomo bicentenario, Robin Williams, ha avuto l'operazione al cuore, è andata bene, gli hanno sostituito la valvola aortica e riparato la mitralica dopo il malore dello scorso 5 marzo. Beh, pare che ora possa fare tutto quello che vuole, il cuore ce l'ha forte, però sai, ci sono delle valvole, ci sono delle cose, una volta riparate pare che vada tutto per il verso giusto. Oggi c'è un giornale diverso dal solito, è la Repubblica, sonati Bargello, pare ci sia uno sciopero. Vabbè, io figlio volentieri, perché il piano Obama fa volare le borse, ecco, c'è un sacco di donne che hanno scippato, hanno visto volare le borse, andavano in giro la borsa, in realtà l'avevano scippata, 500 miliardi contro i titoli tossici, no? Vabbè, l'Italia non è a rischio, dice Almunia, che ne sa lui, non lo so, ma lui lo sa, ecco, intanto per il presidente della RAI c'è accordo tra i poli, no? Fra i poli, no, polo nord e polo sud, l'equatore. Ecco, Garimberti presidente, Garimberti, che poi tra l'altro credo che sia proprio un giornalista di questo giornale qua, mi sembra da Repubblica, non vorrei sbagliare, Garimberti, stanno cercando personaggi, no? Improvvisamente uno può trovarsi presidente della RAI senza aver mai pensato di, chissà, ed ecco il sangue artificiale. Dalle cellule staminali nasce il sangue artificiale. Ah, che sono queste? Ma che roba è questa? Che sono caramelline? No, sono cellule del sangue al microscopio. Sembrano caramelline, sono cellule del sangue al microscopio. Non so se si possono rivedere in modo che ci si possa rendere conto. Guardate che un ci sa dentro noi, No, poi dice, ma c'ha gli zuccheri in sangue. Sono caramelle, per forza. Oddio. Oh mamma. Oh, dunque, oggi, ma un uomo nero come si vede in bianco e nero in TV? ma che ne so, il segno del comando, oppure dove Anna, oppure a colori il ritratto di Donna Velata, il fauno di marmo, Ligabue, che capolavori stupendi, mi dice Lucia da Livorno, sì, anche quelli, i primi a colori, sì, Ligabue, la vita di Ligabue, che non era il cantante, No, non è il cantante Luciano Ligabue, ma era Ligabue il pittore pazzo. Sì, lanciamo sì. Oh. Lanciamo sì, è venuto in sì. E se dicevo lanciamo no, che veniva, Secondo voi? Beh, vi devo salutare, ma domani saremo ancora qui. E tutti insieme, cantiamo insieme. Bracco Baldo G, ciao.
Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, ciao G, come va?